Ringrazio tutti, poi mi prenderò solo un minuto per mostrarvi successivamente gli ulteriori appuntamenti. Grazie.
Sì, grazie. Siamo fuori tempo massimo, quindi conterrò il mio intervento in 3 minuti, direi, così recuperiamo anche un pochino il tempo perduto. Io semplicemente ho il compito di fare da discussant rispetto alle esperienze e quindi volevo sinteticamente riprendere alcuni dei punti aperti che erano stati proposti e anche lanciare qualche proposta su come si potrebbe poi sviluppare tendenzialmente il ragionamento su questi temi nel settore universitario. I punti che mi sembravano chiave emersi in questa discussione sono sostanzialmente questi riassunti in questo lucido, cioè un tema grande che è il coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione. Nell'università abbiamo tantissimi strumenti di programmazione diversi che hanno purtroppo dei tempi anche di produzione diversi, degli attori che ci intervengono che sono diversi, delle autorità di coordinamento che sono anche queste piuttosto frammentate e diverse. Quindi il primo punto per avere successo in una strategia di programmazione delle performance è quello di cercare di creare un coordinamento. Attenzione, qui le esperienze proiettate e presentate sono state anche molto interessanti. Quasi tutte le università hanno cercato di creare un coordinamento tra il piano della performance e la programmazione ex legge 43 del 2005, quindi i vari piani dal fabbisogno del personale allo sviluppo della ricerca, alla didattica e così via. Il vero problema è che ci sono dei temi che non possono essere risolti a livello aziendale, cioè a livello della singola organizzazione, e faccio semplicemente un riferimento al tema della tempistica. Come sapete, il piano della performance ha un orizzonte temporale per cui va prodotto entro il 31 gennaio 2000 di ogni anno, e invece l'altra programmazione ha come scadenza metà giugno, fine giugno, e quindi questo crea una difficoltà di tipo operativo sulla quale un intervento di raccordo normativo e di perfezionamento normativo mi sembra, come dire, assolutamente necessario ed auspicabile. Altro punto essenziale è quello anche del raccordo e del ruolo di ANVUR, è stato citato prima. Sul tema della performance, ANVUR ha sostanzialmente prorogato quello che era l'impianto ex Civit. Io mi trovo a lavorare in diversi nuclei di valutazione, insomma diventa un po' difficile utilizzare una delibera che era nata con un contesto e con una logica di impianto ad un nuovo contesto che ha delle logiche e degli impianti completamente diversi. Quindi siccome non è più necessario che si coordini l'ANVUR con Civit, perché l'ANVUR ha assorbito tutte le competenze, sarebbe forse ora che la stessa ANVUR producesse qualche tipo di indicazione di carattere operativo e creasse anche un raccordo proprio tra le varie dimensioni, visto che tutto sommato è un'agenzia che coordina la valutazione della didattica, la valutazione della ricerca. A questo punto c'è anche la componente amministrativa, forse si può creare anche a livello di coordinamento di questi attori un disegno un pochino più organico e quindi diciamo degli aspetti di intervento che soprattutto mettono insieme tempi, metodi e contenuti diciamo della programmazione. Quindi si possono fare anche dei salti mortali e molte delle università che hanno proiettato qui l'esperienza hanno cercato di farli, però diventa difficile oggettivamente in un contesto dove appunto la normativa e gli attori e le agenzie non creino un contesto favorevole alla programmazione. Altro aspetto importante è il coordinamento e l'integrazione all'interno del piano della performance. Qui c'è il tema tra obiettivi strategici, obiettivi operativi, non è ben stato detto, ma declinazione di questi aspetti in obiettivi individuali dei dirigenti e dei personale con responsabilità. È una materia molto complessa perché qui ci sono due grandi approcci, sono anche emersi. Da un lato ci sono università che hanno cercato di fare due binari paralleli, ci hanno detto al piano della performance diamo solo una dimensione di obiettivi di attinenti alla struttura amministrativa e poi cerchiamo di collegare questi obiettivi di supporto, di attività di supporto agli obiettivi strategici sulla didattica, la ricerca e la terza missione. Quindi hanno diciamo creato delle competenze diversificate nei vari strumenti di programmazione, salvo un tentativo poi di avere dei contenuti coerenti sebbene diversi. Altre università invece hanno fatto un discorso diverso, hanno cercato di avere un impianto di obiettivi strategici che abbracciassero anche le missioni primarie e non solo quelle di supporto, e poi collegare a livello di obiettivi operativi individuali, qui focalizzarsi solamente sulla dimensione amministrativa. Anche queste differenze all'interno del settore universitario vanno un attimo coordinate e probabilmente va definito un modello che sia un modello organico e unico, perché questo può creare in realtà delle distonie in fase attuativa. Devo dire che in questa fase mi convince per certi versi l'esperienza fatta da Federico II di dividere i ruoli, e anche sentivo prima dall'Università di Salerno al piano strategico e al piano della performance assegniamo due compiti e due ruoli diversi, però attenzione poi dopo che i contenuti di questi documenti programmatici parlino un linguaggio integrato, cioè che abbiano effettivamente dei momenti di contatto, e qui conta molto di più il processo seguito che non il risultato finale del documento, cioè se gli attori coinvolti sono attori che vengono coinvolti in maniera integrata con una tempistica comune, e secondo me il processo programmatorio deve partire, come giustamente è stato detto, nell'Università di Reggio Calabria, dal momento di assegnazione e programmazione delle risorse, è lì che bisogna mettere a sistema la programmazione delle risorse con la definizione degli obiettivi strategici che poi avranno declinazioni sulle diverse missioni dell'università, per poi eventualmente produrre anche dei documenti diversi e separati, ma che hanno alle spalle un processo integrato. Punto del collegamento tra obiettivi e risorse, non emerso in maniera puntuale, ma questa secondo me sarà la bomba che detonerà da qui a breve. Voi tutti sapete che alle università è stato imposto il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale e l'introduzione della contabilità economica-analitica. Alcune università hanno iniziato questo tipo di percorso, altre invece sono piuttosto indietro rispetto all'attuazione di questa riforma epocale. Beh, secondo me qui abbiamo di fronte un binario: o si rischia che verranno introdotti dei nuovi strumenti programmatici diversi e non collegati a tutti i precedenti, oppure potrebbe essere forse questa anche l'occasione per ridisegnare un percorso di programmazione integrata. Alla fine i processi di lavoro sono sempre quelli, basta semplicemente rileggerli sotto il profilo contabile, sotto il profilo dell'attività amministrativa e sotto il profilo delle attività istituzionali. Quindi bisogna sfruttare questi momenti di innovazione per creare un tassello comune e una programmazione di natura integrata. Da questo punto di vista, secondo me, la cosa più importante detta oggi, paradossalmente uscita non dal settore universitario, ma al di fuori. In questo senso, Notar Muzzi vi ha accennato al tema della nuova programmazione su fondi comunitari. Ci sono 600 milioni di euro per l'obiettivo tematico 11, che è capacity building, quindi creare delle competenze e delle capacità operative nelle amministrazioni. Noi dobbiamo essere bravi a fare in modo di prendere queste risorse, investirle in un ambito dove le risorse sono molto scarse, quindi i processi di innovazione nel settore universitario, se non sono supportati con dei finanziamenti esterni, non avremo mai la capacità per mettere a sistema degli interventi, fare in modo di mettere a rete gli attori che lavorano su questo tema e utilizzare bene proprio queste risorse per fare in modo di creare delle proposte dal basso. Non aspettiamo che l'ANVUR, il legislatore, adotti il sistema razionale, perché non lo farà mai. Io ho partecipato direttamente alla stesura del 150, quindi è una norma che conosco molto bene, ma il legislatore non avrà mai un disegno che riesce a tener conto, sì, purtroppo sono responsabile in buono e negativo di alcune cose, più negativo probabilmente visto la storia, ma il tema è che il legislatore non riuscirà mai a cogliere le complessità della gestione delle organizzazioni. Le proposte devono partire dal basso. Vi faccio solo un dato, negli Stati Uniti hanno fatto l'analogo del decreto legge 150, si chiama GPRA. È stata fatta questa legge nel 93, ma entrava in vigore nel 98. Quindi io ho fatto la legge con tutto l'impianto, ma il legislatore ha detto il primo piano della performance parte dal 1998, perché ci sono 5 anni da quando disegno il sistema a quando può entrare correttamente a regime. Allora noi dobbiamo invertire questa tendenza, dobbiamo utilizzare risorse comunitarie, costruire dei sistemi, proporli e fare in modo che la normazione si basi sulla fattibilità degli interventi e non il contrario. Ultimo punto che vi segnalo, una grande criticità, la valutazione. Oggi non è emerso, ma so che nel laboratorio si lavorerà su questo, quindi mi permetto di citarlo. Nell'università sul tema della valutazione abbiamo qualche problema, ritengo, sia con riferimento al tema della valutazione delle strutture. Qui parliamo della valutazione dei dipartimenti, è stato già detto, noi abbiamo una struttura peculiare per cui abbiamo un docente, io sono un docente universitario quindi parlo male della mia categoria, che dirige una struttura che ha anche del personale amministrativo. questa anomalia, d'altra parte come docente sono al di fuori dal meccanismo classico di valutazione del decreto 150, quindi questa anomalia crea oggettivamente delle difficoltà che bisogna in qualche modo superare, e poi cercherò di dirvi qual è la mia idea su come superarle. Il tema poi la valutazione del personale, abbiamo una situazione con la contrattazione nazionale e integrativa, come sapete, per la quale molte università non hanno un sistema di valutazione compiuto per il personale che non ha diciamo, posizioni e attribuzioni di responsabilità organizzativa. Il personale B, C e D sostanzialmente in molte università è al di fuori di un meccanismo valutativo. Dobbiamo trovare un modo per includere anche queste categorie di soggetti all'interno di questo impianto. Come farlo? Lo dicevo prima, questo è un lucido e qui chiudo. La gestione del cambiamento. Ci sono tre fattori essenziali: gli strumenti, le persone, la cultura organizzativa. Allora, fino adesso noi abbiamo lavorato con norme introducendo qualche strumento, ci siamo dimenticati del ruolo delle persone in questi processi e della cultura che riveste, diciamo, l'importanza che la cultura organizzativa riveste nell'applicabilità di alcuni strumenti. Allora c'è un tema di formazione, è stata detto prima bene, la formazione on the job. Attenzione, formazione e sensibilizzazione non solo al personale amministrativo, perché se la maggior parte degli strumenti programmatici adottati dal Consiglio di amministrazione e intervengono degli attori che sono gli organi di governo, la primo soggetto da sensibilizzare è proprio l'organo di governo, perché una buona struttura di governance, un buon organo di governo, cioè un organo di governo consapevole, ti dà la possibilità di attuare gli strumenti, altrimenti no. Tutte le università che sono intervenute prima hanno detto: non l'abbiamo fatto perché è cambiato il direttore amministrativo, perché è cambiato il rettore, perché è stato eletto un nuovo consiglio di amministrazione. L'esperienza insegna che se non hai un organo di governo che è in grado di capire l'importanza dello strumento programmatico, non farai mai nulla. C'è un problema di sensibilizzazione delle autorità di settore, ANVUR ha un ruolo chiave da questo punto di vista. Io credo che se con il Formez, con il CRUI, prima si è parlato dell'efficienza, il dottor Muzzi ha parlato dell'efficienza della rete nell'università, devo dire che è una visione un po' diversa, in realtà non abbiamo una rete efficiente. Se noi lavorassimo nel settore privato saremmo degli internal auditor, saremmo dei controllori interni, avremmo una nostra società professionale, ci riuniremmo annualmente all'interno di queste società professionali, decideremmo noi le linee guida e il metodo con cui lavorare. Nel settore universitario questa comunità professionale non esiste e quindi scopriamo in queste occasioni che ci sono delle università che hanno fatto delle cose interessanti che per le quali se ne fossimo venuti a conoscenza prima in altre università avremmo potuto trovare delle soluzioni di carattere applicativo. Quindi comunità professionali, coordinamento all'interno dei soggetti, i nuclei di votazione devono lavorare in collaborazione con le strutture di supporto e gli organi di governo devono lavorare in collaborazione con i nuclei di votazione e così via. All'interno dell'università bisogna creare questi coordinamenti. E ultimo punto fondamentale, cercare di iniziare anche a discutere di aspetti culturali. Se noi ragioniamo del fatto che tutto il sistema di valutazione serve al tema della retribuzione e della distribuzione della premialità, è finita dal punto di vista dell'utilità dello strumento. Il collegamento tra valutazione e premialità deve essere concettualmente scardinato, e questa è la mia visione, non nel senso che non ci debba essere, ma che debba essere un eventuale di cui. Il senso della valutazione è capire che cosa puoi migliorare dentro le organizzazioni, che cosa puoi migliorare a livello individuale. Allora, se noi abbiamo sistemi di valutazione che ci dicono che il 100% di tutti gli obiettivi è la valutazione eccellente per la maggior parte delle persone, non abbiamo sistemi di crescita interna, perché stiamo dicendo sostanzialmente che siamo già sull'eccellenza, non abbiamo da migliorare. E guardate, la Civit ha fatto un rapporto disarmante in cui ha indicato che dalla valutazione che hanno fatto dei piani di performance il 97% degli obiettivi era raggiunto dalle organizzazioni. Allora, può essere un segnale positivo, un'eccellente performance, o può essere invece un segnale di un'anomalia di questi processi che non vogliono essere costruiti per un cambiamento e per un miglioramento delle persone e delle strutture, ma sono stati finalizzati solamente a degli aspetti banali che è retribuire e distribuire una premialità economica. Se scardiniamo questo concetto, ed è culturale, non è tecnico, possiamo parlare compiutamente di questo tipo di strumenti. Credo che il Formez sia la cabina giusta per cercare di sfruttare questa dinamica delle risorse comunitarie con una grande esigenza di scambio e creazione della comunità professionale, creando i giusti raccordi con ANVUR, forse questa può essere una dinamica che prescinde dalla normativa, è proprio di implementazione. Vi ringrazio.